Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dobbiamo raccogliere, per quanto possiamo, nel nostro spirito tutti gli uomini. Per essi noi offriamo, noi preghiamo e offriamo la Santa Eucaristia. Cerchiamo in questo momento, tutti insieme, la comunione con chi più soffre, chi è disprezzato, chi è respinto, chi è umiliato, pensando a quelli che sono tra noi, tutti i migranti, in modo speciale, ma anche a tutti quelli che soffrono per la guerra, per i conflitti, le ingiustizie. Ci dia il Signore una verità maggiore, ci dia di diventare più buoni dentro, più miti, più capaci di amare tutti. Per questo anche chiediamo il suo perdono.
Dal libro di Neemia, al capitolo 8, dal versetto 1 al 12. In quei giorni tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza, davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza e accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anaia, Uria, Chelchia e Maasia e a sinistra Pedaia, Misaele, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria e Mesullam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Giosuè, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Odia, Maasia, Chelita, Azaria, Yozabad, Canan, Pelaia e i Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti, tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: Andate, mangiate carni grassi e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate». Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni, a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 12, dal versetto 12 al 31. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te», oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte sue membra. Alcuni, perciò, Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Al capitolo primo, dal versetto 1 al 4, poi al capitolo 4, dal versetto 14 al 21. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, o illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato».
Parola del Signore.
Ecco, allora adesso veniamo alle sante scritture bellissime di oggi. Io partirei dalla fine, non dalla fine di queste scritture, ma dalla fine di tutto, cioè dalla nostra santa riunione, quello che stiamo facendo, che piaceva tanto a Don Giuseppe. Qui abbiamo le dimensioni profonde della messa. Come sapete probabilmente, all'ingrosso, la messa è una composizione di due realtà, di due tradizioni, diciamo, che erano anche distinte. La prima parte della messa, al centro c'è la parola di Dio, è una riunione attorno alla parola di Dio. La seconda parte della messa è la riproposizione di quello che i primi discepoli facevano con Gesù, cioè il pasto a tavola. E le prime generazioni erano distinte, questo lo vediamo anche nelle lettere di Paolo, ma anche dopo. Erano due atti distinti. Dentro poi al pasto comune, che preso con letizia, dicono gli Atti degli Apostoli, mentre si spezzava il pane con letizia, è la vita di comunione che si esprime soprattutto in un modo speciale e significativo a tavola, come facciamo anche oggi, no? A tavola. Gesù faceva così e i discepoli hanno continuato. Poi dentro a questa abitudine si ricordava quello che fece Gesù una volta nell'ultima cena, che era una cena pasquale, e si ricordava perciò anche quello che noi chiamiamo la consacrazione, cioè l'istituzione dell'Eucarestia. Quindi la messa è composta da queste due realtà che poi sono unite, diciamo, ma che di per sé sono due realtà distinte: quella del pasto comune, del ricordo di Gesù e della sua Pasqua, nella comunione. Come dice Paolo, mangiamo l'unico pane, e questo avveniva anche nel contesto di un pasto comune, fraterno, e perciò siamo un corpo solo. E poi la grande tradizione che era alle spalle dei discepoli di Gesù, e che vediamo qui nelle scritture oggi, attorno al libro. Ecco allora la prima lettura, una parola breve sulla prima lettura. Vedete come il racconto è minuzioso, perché chi racconta vuole trasmettere commozione e ammirazione. Descrive il palco, Esdra era più alto degli altri, quando portò il libro, quando lo aprì e il popolo si prostrò, e poi come facevano, leggevano e spiegavano a brani distinti, e poi ci sono i nomi di coloro che condividevano con Esdra la responsabilità. Insomma, questo racconto, nell'intenzione degli autori, è il ricordo di un giorno importantissimo. Questa è la fondazione di una cosa nuova che non c'era prima in Israele. Non che non ci fosse la parola di Dio, ma non così. Vedete che qui c'è, non siamo nel Tempio. Il Tempio esisteva, è una cosa diversa. I sacrifici esistevano, erano accanto. Qui non siamo nel Tempio. In questo caso, almeno quella volta, siamo in una piazza perché c'era molta gente, vicino alla Porta delle Acque, a Gerusalemme. Qui per la prima volta viene mostrato un libro, il libro della legge, cioè dell'insegnamento del Signore, indicato come il libro di Mosè, che Dio diede a Mosè. Ma lì c'era la mano di tanti, non c'era solo quella di Mosè. E a un certo punto Esdra, la sua scuola, quei sacerdoti e quegli scribi hanno messo assieme queste tradizioni e hanno composto la legge del Signore, i libri della legge, è quello che viene portato davanti a tutti. E da quel momento, questo vuol dire il racconto, il rapporto con Dio, il rapporto col Signore passa attraverso il rapporto con questo libro. E noi vediamo come questo è continuato in Israele, è continuato per noi, e troviamo in questo racconto tutti gli elementi fondamentali che noi viviamo. E dobbiamo molto ringraziare il Signore vedendo quale immensa grazia, in quale fiume di grazia ci ha messi dentro. E qui troviamo la proclamazione della parola di Dio comune, tutti insieme. Uomini, donne, bambini, tutti quelli che possono capire. Ma poi non c'è solo la proclamazione, c'è la spiegazione. Bisogna poterla capire, la parola di Dio. Ma non c'è neanche solo la spiegazione, notatelo. C'è la gioia. Tutta l'ultima parte del racconto è l'insistenza di Esdra e degli altri scribi per convincere il popolo che doveva essere contento nella gioia, perché piangeva forse per commozione, forse per pentimento, sentendo la parola di Dio, la santità della parola di Dio. E gli scribi dicevano: no, questo è un giorno di gioia, è un giorno consacrato al Signore, è un giorno di comunione e di gioia. E alla fine il racconto dice quello che anche noi dobbiamo dire sempre. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia perché avevano compreso le parole che erano state proclamate. Quando comprendiamo di più una parola, una frase, un brano della Bibbia, dovremmo essere in una grande gioia. Non c'è dono più grande che capire la Scrittura. È quello che tentiamo di fare sempre. Certo, ci vuole anche la luce interiore, la luce dello Spirito. Ci vuole la luce e la grazia in chi parla e in chi ascolta. Come sapete, alla domenica c'è l'omelia, cioè c'è l'intervento di chi presiede. Ma noi negli altri giorni feriali, è questa l'invenzione di Don Giuseppe, dialoghiamo insieme, non parlo uno solo, attorno alla parola di Dio tutti possono parlare, tutti possono esprimersi. Ecco allora, questa è la prima lettura, vorrei dire, bisogna che diciamo una parola anche, volgiamo lo sguardo anche sul Vangelo, perché anche il Vangelo nel racconto di Luca è un brano commovente, per chi è dentro a questa tradizione le parole di Luca facilmente suonano e muovono la commozione, e difatti Luca descrive dei particolari di per sé assolutamente insignificanti, no? Ha poche righe a disposizione e perde il tempo a dire che Gesù si alzò a leggere, e noi dobbiamo seguire il racconto. Gesù si alzò a leggere, poi vediamo che non legge la Torah, probabilmente era già stata letta, ma legge il brano di un profeta, Isaia. È possibile che già fosse previsto il ciclo non solo di lettura della legge di Mosè, dei cinque libri della legge, ma che ci fossero anche dei brani, perché i cinque libri di Mosè si leggevano e si leggono ancora nella sinagoga per intero nell'anno. Tutti i cinque libri di Mosè vengono, non si salta una virgola, si vengono letti dalla Genesi al Deuteronomio per intero nel ciclo annuale. Non si può leggere nella sinagoga tutta la Bibbia, però ogni brano della legge viene accompagnato da una seconda lettura che ne è come una interpretazione, è uno spunto. E questa seconda lettura viene presa dai profeti o anche dagli altri scritti, ma soprattutto dai profeti. E quel giorno, quando Gesù tornò a Nazaret ed era già famoso, dice Luca, c'era il libro del profeta Isaia, il rotolo, perché, come sapete, anche ora oggi in sinagoga si legge nel rotolo, non si legge nel libro stampato, si legge nel rotolo, e si prende fuori il rotolo, lo si srotola e legge. E bisogna anche saper leggere, perché quello che si trova nel rotolo lo si trova senza la vocalizzazione, senza le vocali, perché come sapete nelle lingue semitiche non si scrivono le vocali o poche vocali, si scrivono solo le consonanti, diciamo, quindi bisogna saper leggere, e lì non ci sono le vocali, mentre nelle Bibbie che si hanno in mano ci sono, lì no. Gesù sapeva leggere, era stato educato a leggere, era istruito in questo, e legge dal profeta Isaia. Vedete come Luca descrive i particolari, trovò il passo, forse era il passo che doveva leggere, forse lo scelse, forse il passo che doveva leggere. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Ecco allora la nostra lettura della Bibbia. Quello che fece Gesù facciamo anche noi. Gesù disse alla fine di questa lettura, fece un'interpretazione molto ardita, ma non impossibile. Se questa lettura in questo momento si sta compiendo per voi. Dicendo così Gesù aveva fatto una grande scelta, perché sono tanti i brani nella Bibbia che parlano del Messia e sono molto diversi anche uno dall'altro. Il brano che andava bene a Gesù, il tipo di Messia che andava bene a Gesù, era questo. e quindi è molto importante per noi. Mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare la liberazione ai prigionieri. Questo è il Vangelo, la missione di Gesù. A proclamare l'anno della grazia del Signore. Questa scrittura si sta compiendo, disse Gesù, e anche noi diciamo così. La parola di Dio si compie anche per noi. Ogni volta che la leggiamo non si compie del tutto, non si compie perfettamente, ma si compie anche in noi. Noi crediamo che nella Santa Eucaristia, dicevo prima, si compie questa parola. Noi incontriamo il Salvatore, lo ricordiamo e lo incontriamo e riceviamo la liberazione, la grazia. Ecco, questo cerchiamo con la preghiera di estendere, con la preghiera e con la vita attorno a noi, vicini e lontani, pregando e operando.